Have fun.
La diretta di Fun.
Have fun.
La diretta per voi.
Have fun with.
Buongiorno Fan, buongiorno a tutti. Come state ragazzi? Io sono Maria Chiara, sono abbastanza influenzata in questo periodo, quindi avrò una voce un po' diversa dal solito. Ed è con me ovviamente per ogni, come ogni martedì, Lorenzo. Ciao Lorenzo.
Ciao Maria Chiara e ciao a tutti gli ascoltatori di Fuori alla Network. Sono qui in regia, in postazione di regia. Siamo appena entrati in diretta streaming direttamente dal Polo Zanotto, dal primo piano del Polo Zanotto, per questa nuova puntata di Have Fun, la diretta settimanale di Fuori alla Network, la radio dell'Università di Verona. Oggi esatto. È Santa Lucia, oggi è Santa Lucia, quindi tanti auguri a tutti.
Auguri
e tanti auguri
Mary. Esatto, oggi è Santa Lucia, quindi insomma oggi a pranzo ci saranno i dolcetti. E niente, voi avete festeggiato Santa Lucia? Io sì, io abito ancora con i miei genitori, quindi un cioccolatino l'ho trovato stamattina. E soprattutto voi invece, che magari siete studenti fuori sede, come la festeggiate? La festeggiate oppure no?
Ma io devo dire una cosa, dire una cosa prima degli studenti di fuori sede. Io sono felicissimo perché la Mary mi ha portato le caramelle oggi in studio per Santa Lucia. Dopo ve le faccio vedere quando facciamo la diretta Facebook, quindi esatto. Mi raccomando, seguiteci anche sulle nostre pagine social
Instagram, e non solo caramelle,
Facebook, Twitter,
esatto. Allora io
mail, WhatsApp, vai
vado
pure,
allora vado con
un
tutto
sacco di contatti.
Va benissimo, allora iniziamo subito con la mail fuoriaula.radio@ateneo.univr.it, il nostro contatto Twitter @fanradio. Se volete mandarci qualche messaggio anche proprio per Santa Lucia, per dirci un po' come la festeggiate, e se non la festeggiate, 392 40 74 228. E poi cosa abbiamo? Abbiamo i nostri canali Facebook, le nostre pagine su Instagram, insomma raccontateci qualcosa. Intanto noi sentiamo un pezzo, una canzone, e vi lasciamo con questo.
Per augurarvi tanti auguri di Santa Lucia, chi non meglio di Francesco De Gregori con la sua canzone Santa Lucia. Bellissimo pezzo questo di De Gregori, Santa Lucia. E io purtroppo, da origini vicentine, da piccolino non l'ho mai festeggiata Santa Lucia. E però mi fa piacere festeggiarla da quando sono qui a Verona, 12 anni che sono qua a Verona, perché comunque è una bella festa. E poi più regali per me, insomma, perché vai di Santa Lucia, vai di Babbo Natale, vai di Befana e metto su 10 kg.
Ecco, esatto.
Parliamo un secondo di questa cosa, cioè le feste per voi ragazze, quanto
sì.
Sono problematiche tra pranzi, caramelle, dolci e banchetti con frittelle e le cornie varie?
Allora, beh, sono traumatiche perché comunque c'è sempre la tentazione di voler mangiare qualcosa tra una frittella e, non lo so, un dolcetto, un cioccolatino. Quindi sono traumatiche per quello, perché c'è il senso di colpa. Per alcune, non per tutte, perché le altre, insomma, si lanciano a capofitto e non importa le calorie assunte.
Dopo il 7 gennaio ci sono le palestre che si affollano di ragazze dai,
esatto.
Dai 18 anni fino ai 60,
sì.
Disperate, che fanno i peggio esercizi devastanti per buttare giù la pancetta accumulata.
Esatto, perché c'è la prova costume, quindi capito, è per quello che siamo un po', abbiamo questo senso di colpa. Allora lasciamo al passato, alle spalle, l'anno trascorso di Natale con le cene e tutto, e ci buttiamo in palestra.
Ma
è questo.
E che a noi ragazzi ci piace anche un po' di pancetta, sto addominale sulle ragazze, a noi non ci piace, è vero? Ma scriveteci al 392 40 74 228, e diteci anche voi insomma, dopo le feste natalizie, quanto vi sentite in colpa e soprattutto quanto vi sentite fuori forma.
Esatto, quindi se vuoi mandiamo un hashtag, anche visto che dicevi prima pancetta sì o pancetta no per i ragazzi. Ma secondo me invece un po' di sana attività non fa male durante l'anno.
Sì, lo sport.
Però ovviamente ecco, l'importante è farlo con qualche criterio e soprattutto non mangiare tantissimo, senza dubbio.
La nostra città durante le feste si riempie all'inverosimile, perché ho visto un video su Facebook dell'arena.it,
sì?
Dove facevano vedere una via Mazzini dall'alto, che era una cosa veramente assurda, non ci si muoveva. Era di domenica scorsa,
ecco,
la domenica
esatto.
appena passata, e tra bancarelle di Santa Lucia, i negozi, veramente il centro nel weekend si anima e si popola. Al contrario, la nostra università ormai sta via via spogliandosi di tutti gli studenti, perché iniziano a finire le lezioni.
Esatto. E cos'è quali sono le aule che si riempiono, le biblioteche, l'aula studio, perché adesso se tu vai alle 10:30 in emeroteca non trovi posto, non so se vi capita anche voi, ma non trovi, devi andare lì alle 8:30, devi fare la colazione in emeroteca a questo punto, ti porti il croissant del Mulino Bianco in borsa e fai colazione lì, perché è impossibile.
Ti faccio una domanda cattivissima.
Dimmi.
Quanti esami devi dare in questa sessione?
Allora, l'obiettivo è 5, adesso sto puntando ai 4 comunque, perché sono un attimo ritirata, però l'obiettivo iniziale era 5 esami, perché devo darli per forza, quindi devo comunque studiare.
E quindi,
tu invece quanti ne devi dare?
5.
5, ottimo.
Anch'io, 5 anch'io, più iniziare a pensare alla tesi. Quindi
bene.
Insomma, abbiamo parlato di Santa Lucia, abbiamo parlato del peso forma, lo studente in crisi deve stare attento al peso, alla vita sociale e anche a dare questi benedetti esami.
E ai regali soprattutto, perché c'è
regali,
la crisi dei regali, adesso
c'è
ansia.
Crisi monetaria sui regali.
Esatto.
C'è una crisi veramente monetaria, fa le colle tra amici.
Mamma.
E poi pensa se hai i compleanni, tra l'altro, a dicembre.
Io ce li ho,
disperazione,
esatto.
Totale.
Si cerca di spendere 5-7 euro a persona, perché sennò 10 è troppo, quindi c'è questa crisi, c'è ansia, frenesia.
Ma andiamo ad ascoltarci adesso ancora un po' di buona musica con i Jam, che sono In The City.
E siamo tornati qui, sempre in compagnia di Maria Chiara e di Lorenzo. Abbiamo ascoltato questa bellissima canzone e adesso invece entriamo proprio nel momento più importante. Ho scelto questa canzone per parlare non della città, sì, si può parlare di Verona, abbiamo parlato, ma soprattutto dell'Italia in generale, perché sta passando un periodo di crisi, di movimento.
Di instabilità, come la descrivono, perché c'è una crisi a livello governativo, come tutti ben sapete, dopo il referendum che ha vinto il no col 60% dei voti. C'è abbastanza, diciamo adesso, un momento di instabilità, perché Mattarella ha affidato la creazione del nuovo governo a Gentiloni, ma adesso la Chiara, che è super informata di politica, va a dirci anche i particolari del tutto.
Allora, super informata, sì, fino a un certo punto.
Dai,
comunque
dai.
Gentiloni era appunto affirmato e quindi in qualche modo è stato scelto dal Presidente della Repubblica per governare in questo periodo di instabilità. Sono stati scelti poi ovviamente i vari ministri, quindi abbiamo visto anche diverse critiche per la scelta di Alfano, che sarà ministro degli esteri, e la Boschi invece, Maria Elena Giusto Boschi, sarà riconfermata per la sua carica. Ci sarà sempre Franceschini ai beni culturali, speriamo che faccia qualcosa anche per la nostra città di Verona e soprattutto per la città di Venezia, perché ieri non so se avete visto il reportage che era stato un programma su Rai 3, se non sbaglio, di un giornalista che ha parlato proprio della crisi di Venezia, che Venezia ormai è considerata una vetrina per i turisti e non più per i veneziani proprio.
Assolutamente sì,
e molte attività falliscono.
Leggevo che i veneziani rimasti a Venezia sono circa 40.000. Cioè 40.000 penso che siano gli abitanti di Villafranca, che è un comune in provincia di Verona, capisci la differenza? Ormai Venezia è popolata, ma non più dai veneziani, perché si sono tutti spostati insomma nell'Interland, quindi Mestre, Marghera, Porto Gruaro, tutta la parte di provincia ci sono i veneziani, in città invece sono rimasti i giapponesi.
Esatto, e più che altro sì, anche perché lì è una scelta proprio del governo. Infatti avevo letto sul Fatto Quotidiano stamattina, perché mi sono informata del fatto che l'Italia e soprattutto Roma ha accettato nuovi finanziamenti, nuovi investimenti da parte dei cinesi nel nostro stato, cosa che invece francesi e inglesi hanno rifiutato, perché hanno imposto dei paletti, e quindi abbiamo maggiori investimenti da parte appunto dei paesi esteri, che sono appunto paesi al di fuori della comunità europea, e quindi questo porta ovviamente a una decisione che non parte fondamentalmente dallo Stato, dal nostro Stato, ma siamo un po' diretti da questo. Comunque adesso, dopo questa piccola e breve informazione, ci ascoltiamo Elite FIBA con Re del Silenzio. E questi erano Elite FIBA con il Re del Silenzio, che ho annunciato prima, e ho deciso di scegliere questa canzone proprio perché, lo ricordiamo, ieri hanno festeggiato i loro 30 anni di carriera, e soprattutto nel 1986 hanno pubblicato l'album, e da cui appunto questa canzone è tratta, quindi è stato un grande successo. Allora, adesso siamo entrati nel vivo della seconda parte del nostro programma, e ovviamente abbiamo dedicato questo programma e questa parte all'intervista con l'ospitore della giornata. giornata. Abbiamo con noi appunto un ritorno, Alberto Grezzani, che è il fondatore appunto di Comicus Verona, della stand up comedy. E ciao Alberto.
Ciao,
è un ritorno perché comunque è già dall'anno scorso ne parliamo appunto di questa stagione soprattutto, ormai
ne parliamo da un po' anche fuori aula, siamo sempre passati a farci sentire all'inizio delle stagioni, questa è la terza, quindi siamo già visti qualche volta e adesso tiriamo un po' le file di questa prima parte, insomma, di questa stagione, della terza stagione.
A noi fa sempre piacere averti come ospite, comunque. Grazie per essere qui con noi anche oggi.
Grazie. A me fa piacere essere lì, tra virgolette, perché sono da un'altra parte, ma va bene. Comunque, fuori aula, io ci ho fatto anche delle cose, quindi ai tempi dell'università è sempre un piacere passare di lì e anche salutare un po' di gente.
Sì, alla fine, come ricorda sempre Andrea, sei un nostro collega, quindi è per quello. No, dai. Allora, raccontaci un po'. È iniziato a ottobre e come sta andando? Adesso ricordiamo che il 18 dicembre, domenica, quindi questa domenica, ci sarà appunto il quinto spettacolo, il quinto appuntamento.
Esatto, c'è la quinta serata di questa terza stagione, l'ultima per il 2016 ovviamente. E come sta andando? Sta andando bene, nel senso che ovviamente i numeri sono quelli della piccola rassegna, però sono in crescita. Ma soprattutto una cosa che abbiamo notato e ci sta facendo molto piacere, il pubblico arriva sempre più preparato, nel senso che ormai riesce ad apprezzare anche alcune piccole sfumature di una certa comicità graffiante, cattiva, o alcuni artifici anche scenici, di partire in un modo, arrivare in un altro all'interno del monologo. E questa cosa vuol dire che comunque abbiamo operato bene nell'educare il pubblico, che era quella cosa che si diceva anche durante, se ti ricordi,
sì, esatto, è vero,
la stampa, la difficoltà è riuscire a rieducare in un certo senso un pubblico, quello veronese, che negli anni si era un po' disabituato sia alla comicità in genere di una certa qualità, ma anche abituarlo a una comicità un po' più dura, che di solito il comico viene visto come quello che fa ridere in modo leggero. Non è sempre detto, anzi ci vuole anche una comicità un po' più sferzante, satirica. Noi siamo qui apposta e il fatto che la gente cominci anche ad avere un occhio critico preparato su questo tipo di comicità a noi ci ha stupito, però ci ha fatto anche molto piacere, perché vuol dire che stiamo lavorando bene in quel senso lì.
Esatto, esatto.
Poi lo dirà il tempo, insomma.
Sì, ma immagino, dopo comunque la terza stagione porta con sé un pubblico più impegnato, più appassionato. Quali sono i temi che avete trattato in questi cinque appuntamenti?
Oh signore, aspetta, ricordarsi di tutti è difficile, anche perché abbiamo già fatto quattro serate, meglio 5-6 comici a serata, sono tantini. Cosa abbiamo trattato? Beh, sesso come minimo, religione l'abbiamo fatta sì un po', razzismo tanto, quel razzismo va tantissimo, pari opportunità e unioni civili trattatissime, e poi vediamo di cos'altro abbiamo parlato. Beh, a volte ci sono anche monologhi più personali, quindi non si parla effettivamente di un tema, ma si analizza tutto un aspetto magari personale, di vita, di crescita. Cosa abbiamo parlato? Abbiamo parlato della musica, del crescere, anche dell'arrivare a 40 anni e come siamo ridotti, anche questa è una cosa interessante. Sì, diciamo che non ci fermiamo davanti a niente, ne abbiamo parlato un po' di tante cose, ora che ci penso. Va bene.
Beh, immagino, della crisi dei 40 anni, comunque c'è anche la crisi dei 30 anni, quindi, prima, quindi i 30 anni sono abbastanza crisi anche loro, quindi dai, non credo che sia
allora,
poi...
Non sai che sto facendo quella dei 30, perché quella non l'ho passata, ma mi è arrivata in ritardo, è tutto in ritardo da me.
Ma no, dai.
Comunque la crisi, no, è normale, a un certo punto, dopo anche diversi anni che si sta sul palco in scena, uno tira un po' le fila e dice, cosa è successo in questi anni, cosa ho fatto, in rapporto a quello che ho fatto prima di fare il comico, come la vedo? Uno si guarda, si analizza, sì, e ci ride su, e mi sembra anche giusto, ma prendendosi anche duramente in giro, e la cosa funziona, almeno con me funziona, visto che la mia vita fa abbastanza ridere, e quindi
no, infatti sono curiosa,
e finora che ha sortito dei buoni effetti, quindi...
Ecco, ti volevo chiedere, per quanto riguarda il tema del razzismo, deve essere difficile non banalizzarlo, cioè nel senso fare comicità senza banalizzare questo tema, perché allora, a me vengono in mente solo stupide barzellette.
È un attimo tutto, anche il tema più sentito, che può essere quello, che ne so, rapporti maschi e femmine, un classico. Cadere nel banale, nel già sentito, è un attimo, ma perché? Perché lo trattano tutti, ovviamente. Se si riesce invece a fare un passetto in più e a guardarlo sotto un altro punto di vista, anche questo tema molto abusato, probabilmente si riesce a fare qualcosa di buono. Sul tema del razzismo è poco trattato in realtà, quindi è più facile trovare punti di vista ancora non percorsi, qualcosa di nuovo, qualcosa che comunque nessuno ha mai osato, anche perché sai, trattare di razzismo ci fermano tutti, cavolo, ma se magari poi dico la cosa sbagliata o sono politicamente, ecco, noi questa cosa non ci ferma, noi vogliamo essere politicamente scorretti se serve, e quindi anche trattare un tema come il razzismo, magari partendo dal punto di vista del razzista e poi girandolo,
sì,
allora ci può essere una cosa fatta bene. È chiaro che subito lo spettatore può rimanere un po' disturbato, ma va bene anche così, nel senso, la satira serve anche a disturbare, a colpire. La satira che non colpisce non è satira, è una barzellettina probabilmente, non lo so. Bisogna un attimo rigirare il coltello nella piaga, a un certo punto comunque scatenare la risata catartica, quella che un po' ti libera. Alla fine non è che deve cambiare niente, tra l'altro non è che io faccio un discorso sul razzismo bello impegnato tutto e la gente poi esce dal mio spettacolo di, ah, adesso non sarò più razzista. Io spero che venga, che già non è razzista.
Beh, assolutamente sì,
con un cervello così ottuso da essere razzista ai nostri spettacoli. Però se qualcuno se ne va con qualche formazione in più, non è che mi faccia schifo. Se ha fatto un ragionamento in più, buon per lui. Non è il nostro mestiere far ragionare la gente. E da come facciamo i comici, direi che ce la facciamo abbastanza su questo.
Però è giusto, cioè ci sta anche iniziare destabilizzando un po' il pubblico, cioè cogliendoli di sorpresa, no?
Sì, ma allora la comicità è sorpresa,
certo.
Ma anche come semplice meccanismo, nel senso, tu ti aspetti una cosa con un ragionamento ed è lineare. Se invece il comico fa bene il suo lavoro, spezza quel ragionamento lineare, cade in un altro punto, non te lo aspetti e scatena la risata. Questo è proprio meccanica base. E il fatto che tu riesca a farlo con un argomento che generalmente è visto come intrattabile, può essere l'aborto, può essere il razzismo, può essere le unioni civili, che c'è sempre ancora qualcuno che storce il naso, beh, allora lì noi ci campiamo alla grande, ma ci sguazziamo, perché sono cose su cui è anche facile creare un attimo una smorfia iniziale. Poi però bisogna sempre far ridere, e lì ci vuole un attimo di intelligenza, cercare la virata al momento giusto, ecco, in un certo senso.
Perfetto, giusto. Quanti argomenti abbiamo trattato e ovviamente quanti argomenti si trattano in questi spettacoli? Ricordiamo poi ovviamente che la stagione continuerà nel 2017 con due appuntamenti.
Se non sbaglio, dunque abbiamo 12, quindi altri 7 appuntamenti.
Sì, esatto. Ogni
due settimane al Teatro del Satiro, adesso c'è quella del 18 domenica, poi ripartiremo dal 15 di gennaio e così via, ogni due settimane. Siamo lì in vicolo del Satiro 8, questa piccola saletta teatrale. Ricordo che il biglietto intero è 8 euro, c'è lo sconto studenti a 6 euro, visto che è una radio universitaria.
Esatto. Secondo me è un'occasione... No, dimmi.
No, dico, noi siamo lì a sproloquiare ogni due settimane, se qualcuno va.
Secondo me è un'occasione da non perdere. Io ti saluto, sai, Alberto, grazie mille anche per la disponibilità.
Ti salutiamo con i REM, con King of Comedy dei REM.
Grandioso, perfetto. Ciao ragazzi, buona giornata.
Ciao, grazie a te. Ciao.
Va ora in onda UniGR, il giornale radio dell'Università di Verona.
Buongiorno e ben ritrovati con l'UniGR, il giornale radio dell'Università di Verona, per l'edizione di oggi, martedì 13 dicembre, in studio e redazione Lorenzo Gentilin. Apriamo con la ricerca universitaria. La distrofia dei coni è una grave forma di malattia retinica che colpisce una persona su 10.000 e di cui a oggi non esistono cure. La Fondazione Telethon ha di recente finanziato con un budget di 330.000 euro un progetto di ricerca triennale coordinato da Daniele Dell'Orco, della sezione di chimica biologica del Dipartimento di Neuroscienze, Biomedicina e Movimento dell'Università, in collaborazione con l'Università di Pisa e l'Istituto di Biofisica del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Milano. Pubblicato sulla rivista internazionale Blood, un nuovo studio curato dall'Università di Verona, dedicato alla corea acantocitosi, malattia neurodegenerativa progressiva ereditaria che colpisce i giovani adulti intorno ai 35 anni con effetto gravemente invalidante. Il risultato raggiunto da questo lavoro scientifico si inserisce in un progetto finanziato da Fondazione Telethon, che ha permesso di aprire nuovi orizzonti di ricerca e terapia in questa malattia. E ora tutti gli eventi d'Ateneo. L'ESO di Verona, in collaborazione con Blue Volley e Scienze Motorie del Dipartimento di Neuroscienze, Biomedicina e Movimento, organizza per martedì 13 dicembre il secondo appuntamento formativo didattico del progetto Volleywood, aperto a tutti gli studenti e al pubblico interessato. Relatore dell'incontro in programma alle 12 nell'Aula Magna di Scienze Motorie è Marco Argenta, responsabile del settore tecnico giovanile Blue Volley, che interverrà con una relazione dal titolo La gestione dei settori giovanili. Sta per concludersi il ciclo di conferenze Il mondo contemporaneo, conoscere i problemi per un impegno responsabile, organizzato dal Collegio Universitario Femminile Don Nicola Mazza. L'ultimo appuntamento, il 13 dicembre alle 21 in Gran Guardia, sarà La Musica Unisce, un concerto dell'orchestra multiculturale Mosaica, che ha l'intento di creare, attraverso l'arte, collaborazione tra culture. Per concludere al meglio l'anno e avvicinarsi alle festività, mercoledì 14 dicembre alle 21 nell'Aula Magna del Polo Zanotto si terrà il tradizionale concerto di Natale. Ad esibirsi, in collaborazione con l'Accademia Filarmonica di Verona, sarà Gabriela Montero, pianista venezuelana. Oltre 112.000 addetti per 20.000 aziende, un fatturato annuo di 2,7 miliardi di euro, pari al 6% della produzione agricola nazionale e un export di circa 600 milioni di euro. Sono i numeri del floravivaismo in Italia, un settore strategico anche per le esportazioni di ortofrutta made in Italy, ma sconosciuto dai più e lontano dai riflettori dei mass media. Mercoledì 14 dicembre l'Università di Verona, al Polo Santa Marta di via Cantarane 24, ospita un convegno per fare luce su questo comparto produttivo e capirne a fondo le potenzialità e le prospettive. Il Baby Ateneo, l'asilo nido dell'Università di Verona, compie 10 anni. Per festeggiare questo importante traguardo, il 16-17 dicembre nell'aula T2 del Polo Zanotto si terrà il convegno Infanzia, Servizi e Professionalità Educative, Nuove Prospettive. L'evento è promosso dal CUG in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Umane. La scuola di dottorato di Scienze della Vita e della Salute, diretta da Pietro Minuz, organizza il suo PhD Day. L'iniziativa è in programma giovedì 15 dicembre nella lente didattica del Policlinico di Borgo Roma. Protagonisti della giornata saranno i dottorandi che frequentano i diversi corsi della scuola. È in programma dal 15 al 17 dicembre al Polo Zanotto il convegno internazionale L'età dell'oro, mito, filosofia e immaginario, organizzato da Carlo Chiurco, docente di filosofia morale, e Linda Napolitano, docente di storia della filosofia antica del Dipartimento di Scienze Umane di Ateneo. Critica, interpretazione e scrittura sono le tre parole chiave del convegno internazionale Una cura per l'arte, che si terrà giovedì 15 dicembre alle 15 nell'aula 1.1 del Polo Zanotto. L'iniziativa, a cura di Roberto Pasini, docente del Dipartimento Cultura e Civiltà, intende fare il punto sul rapporto attuale tra arte e critica, mettendo in luce i punti centrali dell'aspetto interpretativo da un lato e le pratiche curatoriali dall'altro. E questa era la nostra ultima notizia. Queste e tutte le altre edizioni dell'UNIGR sono disponibili in podcast sul sito fuoriolanetwork.com. L'appuntamento con l'informazione universitaria è per questo giovedì alle 12.30.
Avete ascoltato UNIGR, il giornale radio dell'Università di Verona.
E questi erano Cecco e Cippo con la licenza di tuttologo, che fra poco la daranno anche a me, visto che oggi ho fatto 12.000 notizie dell'UNIGR.
Ho sentito, infatti. Mi raccontavi di Cecco e Cippo, che avevano vinto l'Extra Factor?
Cecco e Cippo, sì, hanno vinto l'Extra Factor, è praticamente lo spin-off di X Factor. Dopo il live di X Factor facevano sempre l'Extra Factor, che praticamente riuniva i gruppi più particolari e anche i casi umani, se devo dire, in una competizione collaterale, appunto, con i giudici principali erano Mara Maionchi e Elio, le storie tese.
Ok, ho capito.
E la cosa carina è che avevano sempre altri giudici come ospiti, ma giornalisti, hanno avuto anche Rovazzi. tutto molto interessante, esatto. Andiamo a comandare
tutto molto interessante lì. Su Instagram, no, io mi ricordo Cicco e Cipo con il loro esordio della canzone Vacca Boia nel 2014,
Vacca Boia, esatto,
proprio sì. Alle audizioni di X Factor, però, quando ancora le seguivo.
Io sono contentissimo per loro perché Cicco e Cipo mi piacciono, ma i miei preferiti di Extra Factor erano i The Van Houtens.
Mai sentiti,
i The Van Houtens sono un gruppo italo-inglese, anglo-italiano, non so come definirli, sono fratello e sorella. C'è lui che è completamente folgorato, sembra uscito dall'Inghilterra degli anni 60, e lei invece che è bellissima e canta benissimo.
Ma scusami,
insieme...
quelli che facevano la canzone, che hanno fatto la canzone a Giovanni Rana, no?
Esatto,
ah, allora
Giovanni
sì,
Rana,
okay.
Loro
allora
loro,
li ho visti, esatto, ok, loro. Dai, l'ho capito.
Comunque, dopo questo mini excursus su Cecco e Cipo e l'Extra Factor, siamo ancora nella parte di Uninfo, informazione universitaria. Abbiamo appena sentito l'UniGR fuori alla network, ma c'è un'altra notizia che io e Maria Chiara volevamo darvi, perché è molto ma molto importante, perché fino al 18 dicembre c'è la maratona Teleton per la ricerca sulle malattie genetiche rare, e tra l'altro sono diversi i progetti realizzati di ricerca all'interno dell'Università di Verona, e protagonisti appunto sono Lucia De Franceschi del Dipartimento di Medicina e Daniele Dell'Orco della sezione di Chimica e Biologia, sempre dell'Ateneo Veronese. Quindi Università di Verona sempre in prima linea, sia con la ricerca, sia perché, come avete potuto sentire, abbiamo sempre mille eventi, mille conferenze su più ambiti, siamo veramente super attivi. Però appunto abbiamo anche un settore di medicina attivo. Mi viene da pensare sempre di quest'anno la ricerca sul tumore al pancreas, appunto condotto in collaborazione con l'Università di Milano. E, insomma, siamo veramente forti. Io sono felice appunto di far parte di questa università che ha queste menti geniali.
Esatto, quindi è giusto, anche perché tu sei informato con l'UGR, sei sempre le sei tutte praticamente. E siamo ormai giunti alla fine di questa puntata,
siamo in chiusura di questa diretta di F1. Ricordiamo l'appuntamento per martedì prossimo 20 dicembre
con l'ultima puntata
di questo palinsesto, ma non piangete, perché ritorneremo presto, dopo appunto la pausa esami, che pausa per me e Mary, come avete potuto sentire sì, prima, se avete seguito la diretta, non è pausa,
no, è studio proprio profondo.
Allora scriveteci al 392-407-4228 tramite WhatsApp o per mail a fuoriaula.radio@ateneo.univr.it sulle nostre pagine social.
Esatto, su Instagram, Twitter con la nostra chiacchierina Fan Radio, e su Facebook. Mi raccomando, seguite anche gli altri programmi in programmazione. Adesso ci sarà Popcorn subito dopo la nostra diretta, e noi vi auguriamo una buonissima giornata e vi lasciamo con Marta sui tubi.
Le cose più belle sono quelle che durano poco.
Esatto, ciao a tutti.